Bene, 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 ci siamo sempre con voi nel corso della diretta di oggi di TMV Radio Maracanã. E allora, mi dicono che sono pronti, però io sapevo anche, aspetta, ma c'è Francesco? Di là? C'è Tringali? Mi sa che ne manca uno, hai sentito un attimo. Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Nick, ben trovato, buon lunedì anche a te, buon lunedì anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Ben trovato, buon lunedì. Buon lunedì anche a Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, dovrebbe unirsi a noi anche un altro amico, no? Oggi siamo senza Stefano Palomeni, che avremo comunque domani. Allora, nel frattempo iniziamo, e c'è anche lui, e allora gli diamo anche il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, abbiamo composto questo bel quartetto e allora, caro Paolo, tu ti sei unito a noi oggi, c'è qui una consuetudine, quindi ti faccio diciamo intervenire per ultimo, così senti i nostri, con i 30 secondi dedicati a chi volete voi in questa giornata, che ripeto si concluderà poi questa sera con il match di Roma-Cagliari. Io voglio iniziare da Niccolò Ceccarini. Nick, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi? Vai.
Ah, velocemente alla crisi della Lazio, perché comunque non mi aspettavo questo momento di grandissima difficoltà in campionato, e poi ovviamente al gol di Kvaratskhelia, perché francamente è stato un gesto tecnico molto bello e molto importante. Per caso di non parlare di Inter-Juventus, perché così tanto sarebbe argomento molto gettonato, scelto queste due situazioni. Ci aggiungo una terza, mamma mia che Atalanta.
Sulla bomba finale. Vado da Daniele Garbo. Daniele.
Allora, De Ketelaere, che ha trovato l'ambiente giusto, la squadra giusta, l'allenatore giusto, per dimostrare di non essere quella pallida idea di giocatore che avevamo visto lo scorso anno nel Milan. E poi gli dedico a Giovanni Fabiano, 21enne, giocatore del Bologna, di proprietà dell'Inter, viene dalle giovanili del Padova. Mi ha colpito non soltanto il suo bellissimo gol da centravanti puro, lui che è un centrocampista, ma anche le sue parole mi hanno colpito. Dopo la partita ha dimostrato di essere un ragazzo molto intelligente, di avere le idee chiare, ha detto: io sono iscritto a economia e commercio, ho dato 3 esami perché noi calciatori abbiamo un sacco di tempo libero e voglio tenere allenato il mio cervello. Ecco, questo diventerà un grande giocatore secondo me.
Però bella sottolineatura. Massimo Bonanni.
Allora, io li dedico a Jovic. Un giocatore che sinceramente è un po' messo da parte, invece sta dando dei punti molto molto importanti al Milan. Ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente. Quindi vorrei fare i complimenti a questo ragazzo, non è facile, sta facendo bene, sono insomma contento per lui.
Bene, bene, Jovic che tra l'altro, come hai detto tu, 5 gol per lui, 5 punti portati, e il rapporto minuti giocati e gol segnati in questo momento è il miglior attaccante del Milan. Allora, vado da Paolo Pacchioni. Paolo, a chi dedichi questi 30 secondi?
Sarò poco originale, visto che non l'hanno fatto gli altri, parlo di Inter-Juventus perché trovo che 90 minuti di partita siano stati la sintesi di un campionato, con l'Inter che è superiore, la Juventus che però resta aggrappata al match e anche al proseguo della stagione, l'Inter che potrebbe dilagare in realtà vince solo per 1-0, l'Inter che dopo il girone d'andata che ha disputato avrebbe potuto avere un vantaggio più ampio, invece comunque almeno dal punto di vista aritmetico non si è ancora scrollata di dosso la Juve, Juventus che ieri ha dato il meglio di sé in difesa con Szczęsny e con Bremer, l'Inter invece ha giocato da squadra che ormai conosce a memoria gli schemi.
Allora, dunque, attenzione, poi c'è un messaggio che chiedo in regia perché abbiamo un vincitore del gioco, credo, al nostro Magliocca che sta controllando tutto. Va bene, questa è una comunicazione di servizio velocissima. Allora, detto questo, ripartirei proprio dall'ultimo messaggio di Pacchioni. La domanda è questa: vittoria che vale mezzo scudetto? Ceccarini, riparto da te. quella dell'Inter.
No, secondo me no, secondo me non è una vittoria che vale mezzo scudetto, è solo una dimostrazione di essere la squadra più forte della Serie A. Per vincere lo scudetto ci vuole ancora tempo, l'Inter dovrà recuperare anche una partita, quindi a maggior ragione questa cosa potrebbe aiutarla ad allungare ulteriormente, però è semplicemente la dimostrazione che è la squadra che merita, o secondo me che è la squadra che è più forte e che può vincere lo scudetto. Non c'è ancora, non è né un terzo, né un sesto, né due quarti, né cinque quinti, quello che volete voi, non c'è da fare frazioni, ma solo la dimostrazione che l'Inter è la squadra più forte della Serie A.
Garbo, sei d'accordo? Perché il segnale, insomma, che è arrivato ieri non è un segnale da poco, eh?
Assolutamente, io credo che sia mezzo scudetto, anche se è vero che mancano 15 giornate, quindi c'è modo per recuperare, ma la sensazione ieri sera è che l'Inter sia davvero la squadra più forte del campionato, come stiamo dicendo da tempo, per la maturità, per la personalità con cui ha condotto la partita. La Juventus da questo punto di vista è ancora indietro proprio sul piano della personalità, perché ha giocatori più giovani. Non dimentichiamo che l'Inter credo sia la squadra più vecchia, più anziana del campionato, e la Juventus credo sia la terza più giovane. Quindi queste cose si pagano in partite di questo genere, secondo me. E quindi penso che la Juventus abbia pagato questo gap di esperienza nei confronti dell'Inter, che è una squadra fatta e completa e matura, pronta per vincere lo scudetto.
Buonanni.
Sono d'accordo con quello che è stato detto, insomma, non si è deciso ieri, sicuramente si è data una bella sterzata, se c'era bisogno di far capire a qualcuno che in questo momento tra le due la squadra più forte è l'Inter, però la Juventus sicuramente avrà la possibilità di rimanere attaccata a questo treno. Sarà difficile secondo me che l'Inter perda il campionato. Se dovesse succedere sarà solo ed esclusivamente per demeriti propri.
Sta viaggiando ai ritmi del Napoli, ragazzi.
Sì, sì.
Ha vinto 18 partite su 22, se non sbaglio.
Sì,
no?
Sì, sì. Sta viaggiando, vincendo il recupero ai ritmi del Napoli dell'anno scorso, praticamente.
Io l'ho vista molto bene ieri, ma l'ho vista bene anche a Firenze facendo una partita diversa, però... L'Inter l'ho vista in forma, ci ha avuto una gamba importante sia ieri contro la Fiorentina, quindi ripeto, se dovesse non vincere sarà perché probabilmente ha sbagliato qualcosa lei.
Mm-hmm. E vado da Paolo. Paolo Pacchioni, è mezzo scudetto sì o no?
Mezzo scudetto magari no, però sicuramente un allungo importante. Se fossimo al Giro d'Italia diremmo che è un allungo e non una fuga, però comunque insomma un'azione importante. Certo, mancano 15 partite per l'Inter 16, quindi è presto per emettere sentenze che abbiano qualcosa di definitivo. Sicuramente l'Inter fin qui ha dimostrato di essere la squadra superiore. Però è anche vero che comunque tutta questa superiorità, se andiamo a vedere, si è tradotta in un vantaggio che da un punto di vista aritmetico comunque è assolutamente colmabile. Abbiamo visto nel passato squadre che hanno dilapidato un vantaggio superiore o squadre che hanno rimontato un distacco superiore. Quindi bisogna fare attenzione, andare cauti, tenere presente che, appunto, come ha sottolineato Daniele Garbo poco fa, è vero, l'Inter è la squadra con l'età media più elevata, questo vuol dire più esperienza, più capacità di giocare partite di un certo tipo, però magari può anche essere un maggior rischio di stanchezza in primavera con la ripresa della Champions League. Comunque credo che questo mese sia ancora cruciale. Sabato prossimo l'Inter andrà a Roma contro i giallorossi, poi a fine febbraio avrà il recupero contro l'Atalanta. Insomma, sono ancora passaggi chiave che potrebbero dire qualcosa di importante. Certo, l'Inter, l'abbiamo visto anche ieri sera, è comunque una squadra che ormai gioca anche con una consapevolezza. Io penso che l'Inter di un anno fa, che più o meno aveva gli stessi giocatori, anche se insomma due come Pavard e Thuram hanno avuto un impatto molto molto importante, dicevo, l'Inter di un anno fa a Firenze non avrebbe vinto sicuramente, e anche ieri sera probabilmente sarebbe andata magari in modo diverso la partita. L'Inter, oltre che forte, adesso è anche matura e consapevole dei suoi mezzi, però 4 punti sono pochini se andiamo a vedere l'aritmetica, quindi credo che debba essere bravo adesso Simone Inzaghi a far passare questo messaggio ai suoi: abbiamo superato un ostacolo molto importante, aver vinto con la Juve è importante anche dal punto di vista psicologico, però c'è ancora tanta strada da percorrere, quindi ancora a picchiare sui pedali avanti così.
Sì, sì, poi sappiamo che ci
sono... Abitualmente potrebbero essere 7 i punti perché hanno partite da recuperare lì.
Sì, sì, sì.
Però Daniele contro l'Atalanta che sta giocando veramente benissimo. Quindi visto che l'Inter con gli asterischi ci ha già rimesso un campionato con Bologna, io direi fanno bene secondo me all'Inter adesso a considerare che i punti sono 4. Poi dopo eventualmente aumentano, perché se tu cominci a dire potenzialmente 7, poi dopo magari ti siedi e rischi di inciampare.
Faccio un altro giro su questa partita. Cosa vi ha sorpreso dell'Inter e cosa vi ha deluso invece della Juventus, se c'è stato qualcosa che vi ha deluso? Niccolò Ceccarini, riparto da te.
Ma a me sinceramente devo dire nessuna delle due alla fine, perché non mi ha sorpreso l'Inter, perché comunque mi immaginavo una partita così di grande solidità, di grande capacità di leggere anche l'avversario, di sofferenza ma allo stesso tempo anche di grande padronanza della situazione, e mi immaginavo le difficoltà della Juventus, ecco, che comunque sia ancora una volta ha dimostrato che non è che ha perso 4-0, 3-0, 2-0, 3-0, cioè voglio dire fa gol alla Juve è uno dei problemi che tutte le squadre della Serie A hanno, per cui sinceramente, ecco, rispondendoti alla domanda, nessuna delle due, ma solo conferme.
Nessuna. Bonanni, c'è stato qualcosa che ti ha colpito maggiormente dell'Inter in questa partita e qualcosa invece nella Juventus che non ti è piaciuto, oppure ti puoi anche essere allora, piaciuta, non lo so.
Sono d'accordo in parte con quello che ha detto il direttore, che spesso e volentieri mi trovo d'accordo. Non lo sono quando dice che la partita, cioè che è difficile fare gol alla Juventus, è vero, però Szczęsny ha fatto due miracoli clamorosi, non tanto il primo su Barella che è un miracolo importante, ma il secondo su Arnautovic, quelli tutti abbiamo gridato al gol, quindi la partita...
Però Massimo, il portiere fa parte della difesa, no?
Sì, però la Juve, se non ci fosse stato Szczęsny, la Juve... Cioè l'Inter ha creato 4, 5, 6 palle,
certo,
è abituata, sì. È abituata a subirne 0, forse una, magari 2. Ieri l'Inter ha giocato da squadra forte e la Juventus, come pensavamo tutti, dietro per cercare di ripartire. E ti dirò pure di più, un attaccante come Vlahovic non può non riuscire nemmeno a tirare in porta su quell'unica occasione che ha. È troppo importante quel controllo che tu sbagli.
Lì è un errore suo, non è un salvataggio della difesa, quello è un errore proprio suo.
No, un errore suo. Sì, ed è un peccato, sì. Perché una partita così importante ti capita una palla gol, tu la devi sfruttare, quantomeno devi tirare. Non puoi arrivare e fare un controllo così a 5 metri in corsa sbagliato. Peccato, però insomma pensavamo che la partita doveva andare in una certa maniera e così è andata.
Pacchioni?
Allora, io dico che non è una sorpresa, però mi ha colpito la prestazione di Pavard, che mi sembra essere entrato sempre più in questa squadra ed è un elemento sempre più decisivo. Pulito, elegante ed efficace in difesa, anche molto efficace nelle incursioni offensive. Quindi, oltre a Çalhanoğlu, che ieri, come sempre, ha fatto...
Mamma mia,
la
ieri ragazzi è stato
illuminata.
Monumentale.
Però diciamo, non è una novità, no? È un annetto che diciamo che Çalhanoğlu ha preso in mano la regia dell'Inter. Quindi,
è tra i primi 5 centrocampisti d'Europa, Paolo?
Beh, in questo momento potrebbe esserlo. Poi sai, queste classifiche sono sempre molto ondivaghe, perché dipende dal momento di forma e di condizione. Però sicuramente è uno che fa giocare la squadra, è uno che tira, è uno che segna, è uno che incide. Quindi sì, sicuramente sì. Quindi bravo lui. Però ripeto, la sorpresa in positivo dell'Inter secondo me è Pavard. Ieri sorpresa un po' in negativo dell'Inter, anche se ci può stare un Lautaro Martinez che alla fine è stato abbastanza...
Però ha fatto un grande lavoro secondo me.
Però ha fatto un grande lavoro oscuro nella Juventus, deludente la fase offensiva, come peraltro abbiamo parlato per tutto l'autunno e l'inverno della squadra del cortomuso, Gatti uomo simbolo, che segna lui il gol alla fine a Monza, che segna quando tutto sembra ormai perduto. In effetti ieri alla prova più importante Vlahovic ha steccato. Ildiz probabilmente era troppo tenero, troppo giovane per un palcoscenico del genere, e forse è stato tardivo l'ingresso di Chiesa.
Garbo?
Mi ha colpito la sicurezza dell'Inter, la capacità di gestire la partita in qualunque momento, la capacità anche di adattarsi agli avversari a seconda delle situazioni. Quindi è una squadra che ha grande personalità, grande sicurezza e grande capacità di gestione. E mi ha in negativo, ma la Juve non mi ha colpito in negativo, la Juve è questa in tutta la stagione, ha sempre giocato così, non c'è nulla di nuovo. Di fronte ha trovato una squadra più forte, e la differenza l'ha fatta la qualità, la personalità, la capacità di giocare e di affrontare questo tipo di partite che la Juventus ancora non ha, perché ha molti giocatori giovani che queste partite non le hanno mai giocate.
Va bene, lasciamo una, non so, su Çalhanoğlu. Massimo, volevi aggiungere qualcosa, che so che tu ne parli sempre bene, ma anche ieri ha dato una prestazione di totale impressionante, no? Ha lanciato come i grandi numeri 10 degli anni 80, ha fatto un'apertura al 25esimo che ha praticamente dipinto con i piedi, poi i cambi di gioco continui, in fase di non possesso e diventa un mediano. In questo momento credo che sia un giocatore veramente straordinario, eh?
È un giocatore totale in questo momento, perché attacca, difende, è un giocatore importante, molto importante. Sono mesi che penso che lui,
e qui ha fatto un grande lavoro Inzaghi, però diciamolo, perché quella collocazione gliel'ha data Inzaghi, e da lì è cambiato un po' Çalhanoğlu, eh.
Beh, secondo me il fatto di averlo responsabilizzato ancora di più nel momento in cui l'Inter aveva la possibilità di dare via Brozovic, gli ha dato ancora di più autostima, no? Quindi l'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro e gli ha trovato una posizione secondo me molto più consona rispetto a farlo giocare da centrocampo in su. È un giocatore, ripeto, totale, e è un giocatore che in questo momento secondo me è tra i primi tre in Europa, senza dubbio.
Posso aggiungere una cosa rapidamente?
Sì.
L'evoluzione tattica di Çalhanoğlu mi ricorda quella di Pirlo, che ricorderete iniziò come trequartista alle spalle delle punte e poi fu portato nel Brescia o da Ancelotti, addirittura nel Milan, non mi ricordo, davanti alla difesa, dove fece la carriera straordinaria che l'ha portato poi sul setto del mondo con l'Italia, no? Ecco, quindi mi sembra un'evoluzione simile a quella di Pirlo, ecco.
Dicevi, Paolo, forse voleva dire qualcosa.
Ah, stavo suggerendo, era con Ancelotti, fu Ancelotti che ebbe l'intuizione di portarlo davanti alla difesa, di arretrarlo un pochino.
Assolutamente. Esatto. Sentite, voglio andare un attimo anche a quella che è un po' la lotta per il quarto posto. La squadra che vedete in maggiore difficoltà è quella invece che ha dato una risposta, aspettando la Roma, che giocherà questa sera con il Cagliari, che quindi fa parte di quel lotto di squadre, però le altre sono scese in campo. Nick, parto da te, perché tu hai detto all'inizio: sorprendente la crisi della Lazio, però anche la Fiorentina è un'altra sorpresa in negativo ieri, eh?
Sì, sì. Anzi, però c'è da fare una differenza e una differenziazione importante. La Fiorentina non è una squadra da Champions League, la Lazio è una squadra strutturata per poter lottare per un posto in Champions League. C'è una differenza importante, vero, di base sull'argomento. Cioè, la Fiorentina si è ritrovata lì per un grande lavoro fatto globalmente, mentre per quanto riguarda, diciamo, la Lazio è una squadra che si ritrova agli ottavi di Champions e che secondo me, insomma, io mi aspettavo, ecco, che questo confronto diretto con l'Atalanta andasse in un'altra maniera, anche se avevo detto Atalanta-Lazio 2-1, quindi,
sì,
insomma,
sì,
pensavo,
sì,
che
sì,
ci sarebbe stata difficoltà. Però detto questo, sì, forse vedo il Napoli in ripresa, sinceramente. Voglio capire adesso la Roma stasera come andrà, tra virgolette, lì l'intrusa è il Bologna, intruso per modo di dire, perché comunque è a pieno titolo in questa lotta, perché comunque è una squadra che, a mio avviso, insomma, è piaciuta molto anche la rimonta del Bologna sul Sassuolo, insomma, sì, loro non si perdono mai d'animo. Poi mi piace molto come lavorano, perché hanno preso Thiago Castro, perché è evidente, è talmente solare che hanno già una, due o tre offerte grosse, ma grosse grosse, per Zirkzee, progettualità, programmazione, per cui, insomma, vediamo un po', ecco. E quindi questo, insomma, da Lazio aspettavo un po' di più, sinceramente. Sì.
Allora, le colpe, vado da Bonanni, anche se rimanendo un po' qui, perché ad esempio arrivano subito messaggi che la colpa di questo momento della Lazio è tutta del presidente Lotito, che quindi solita storia, si tirano fuori i soliti 20 anni, il mercato, eccetera eccetera eccetera. Ma è così, Massimo? È solo questo il motivo, il problema?
Ma io, le colpe le hanno tutti, le ha la società, le ha l'allenatore, le hanno i giocatori. Spesso e volentieri si minimizza un po' troppo spesso su quello che è il lavoro dei giocatori, però sostanzialmente, essendo di passato, ti dico che chi va in campo ha la stragrande maggioranza della colpa. Poi l'allenatore può incidere su una formazione fatta bene, fatta male. Sicuramente avere un allenatore che in settimana ti fa lavorare tanto determina una determinata tipo di prestazione. L'allenatore è importante, è vero, però poi alla fine i giocatori in campo sono quelli che determinano tanto. In questo momento alla Lazio manca tutto. Io ho visto 3-0
Lazio in contropiede, Felipe Anderson invece di Guendouzi portava palla, Felipe Anderson invece di attaccare la profondità è tornato indietro e Guendouzi si è fermato e ha dato la palla indietro in un contropiede. Questo è secondo me un segnale brutto e la Lazio deve assolutamente tirarsi fuori da questa situazione, perché ripeto, non è una squadra, come diceva il direttore, non è una squadra costruita per stare al nono posto. Magari non sarà da secondo come lo scorso anno, ma non può essere
non da, è da nono posto, è chiaro. Quindi ci sono delle responsabilità che vanno ricercate anche nella guida tecnica. Pacchioni, ci sono delle responsabilità di Sarri?
Sì, come è stato detto giustamente, quando le cose vanno male le responsabilità vanno condivise. Io credo che fondamentalmente alla Lazio non sia riuscito il compito molto difficile di rimpiazzare Milinkovic-Savic, che comunque era un giocatore totale, faceva gol, attaccava, difendeva, aveva carisma, aveva fisico, aveva personalità. Non era semplice ripartire dopo di lui, evidentemente le contromisure studiate dalla società, messe a disposizione di Sarri, e il lavoro dell'allenatore e il lavoro di chi è andato in campo è stato francamente deludente. Ma lì, insomma, io credo che per il quarto posto, se insomma dobbiamo fare il discorso che abbiamo fatto prima con l'Inter,
chi vedi me?
15/16 giornate e quindi è lunga, ma secondo me adesso si sta stagliando forte la figura dell'Atalanta,
che
ha ritrovato dopo un periodo di appannamento, sembra aver ritrovato la brillantezza di un paio di stagioni fa.
Sì,
nuovo una squadra che gioca, che sa soffrire, che sta sempre dentro la partita, che ha varie soluzioni. De Catelata è stato letteralmente rivitalizzato dalla cura Gasperini, ma non c'è soltanto lui. Stavo riflettendo sul fatto che Gasperini in panchina a livello di attacco ha alternative più valide di Inzaghi, facendo proprio perché Muriel in panchina, Inzaghi non ce l'ha.
Ecco, è anche vero che ha la grande capacità Gasperini ormai da anni di entrare nella testa dei calciatori, chiunque esso sia, da dove arriva, può arrivare pure da una settimana, entra dentro. C'è invece chi prende un giocatore e ci mette 3 mesi per farlo scendere in campo. Mi sembra, guarda, infatti, che ha un'empatia, una forza che è sorprendente. Sarà l'ambiente, è tutto, come, quello che volete dire.
È come se allora lui con la gestione con i giocatori precedenti avesse spremuto quello che c'era da spremere, era inevitabile fare un ricambio. Il ricambio non è stato indolore, perché comunque quelli che uscivano, quelli nuovi che entravano, che non avevano ancora i codici, le abitudini eccetera, ci hanno messo un po', ma adesso la nuova Atalanta sembra la vecchia Atalanta con i giocatori che sono cambiati.
È vero, è vero.
Chi è il minimo comune denominatore? Gianpiero Gasperini, che a questo livello è bravissimo. Io continuo ad avere la curiosità di avere un Gasperini alla guida di una squadra che lotta veramente per il vertice. È chiaro che l'Atalanta andare in Champions League e confermarsi è come vincere un campionato, però ecco, mi piacerebbe vedere Gasperini alla guida di un Inter, di un Milan, di una Juventus, che gli diano la possibilità di esprimersi anche lì, anche se temo che sia un mestiere diverso, perché se l'Atalanta ci metti un anno e mezzo a entrare nella testa dei giocatori, ti aspettano e ti applaudono. All'Inter dopo 2 mesi ti mandano via, ma è fatale che sia così.
Garbo, vengo da te, manca il tuo di pensiero su questo quarto posto.
La Lazio è sicuramente la squadra più in difficoltà, perché è una squadra senza anima, senza identità, senza idee, in cui mi sembra che nessuno creda più a questo possibile obiettivo del quarto posto. Non ci credono i giocatori, non ci crede l'allenatore. Mi sembra una squadra veramente smarrita, non so se abbia possibilità di riprendersi, ma la vedo molto difficile, francamente. La Fiorentina, come diceva giustamente Nicolò, non è una squadra partita per arrivare quarta, voglio dire, quindi il fatto che sia lì comunque in lotta è già un successo. Quindi boccerei sicuramente più la Lazio, che è seconda lo scorso anno e quest'anno davvero si è completamente smarrita. Quanto riguarda l'Atalanta, sicuramente è una squadra che a me piace moltissimo vedere giocare, una squadra divertente, che ha un'identità, che ha personalità. Tieni presente che adesso già da qualche tempo gioca senza Kop Meiners e senza Lukman, che sta in Coppa d'Africa, voglio dire. Quindi sono due giocatori molto importanti, cioè nonostante ha infilato una serie di vittorie, 5-6 vittorie consecutive, che l'hanno portata al quarto posto, e in questo momento è la squadra senza dubbio più in forma, più convinta e più sicura, secondo me, più
di quel gruppo lì, di quel gruppo lì, sì.
E quel gruppo lì è quella che ha sicuramente più personalità, che senza dubbio è la squadra che sta meglio.
Nick, visto che ci stiamo per salutare, Nick, come finisce Roma-Cagliari stasera? Che sensazioni hai?
Ma
Io credo che insomma la Roma abbia tutto per battere Cagliari, anche se poi insomma qui ora cominciano a essere tutte partite difficili, perché chiaramente i punti anche per chi deve salvarsi valgono ancora di più, e quindi insomma io ho visto anche in fondo alla classifica, abbiamo avuto anche l'altro giorno ospite da noi l'ultimo giorno di mercato Giovanni Cannavale, amministratore delegato del Sassuolo.
È dura laggiù, ragazzi.
Il Sassuolo è... Perché il Sassuolo, sai perché? Perché è la squadra che di tutte quelle che è là è quella meno abituata a lottare per la salvezza, che non si è mai ritrovata negli ultimi anni in queste condizioni.
Mica,
quindi
sono, è una classifica secondo me molto corta.
Appunto.
Io ci metto dentro anche il Frosinone, non è uscito.
No, certo, però delle squadre che oggi lottano per la salvezza, forse il Sassuolo è quella meno abituata, perché ha sempre avuto diciamo un organico e l'ha permesso di stare a metà classifica tranquillamente. Invece, però tornando alla partita di stasera, il Cagliari è una squadra che ha mille risorse.
Poi,
il Cagliari è una squadra da rimonta, cioè una squadra che a volte va sotto ma poi riesce anche a riprendersi le partite. Per me vincerà la Roma, ma con grandissima fatica del Cagliari.
Ciao Nick, a presto, buona settimana. Grazie, un saluto a Nicolò. Ciao Nick. Paolo, ti saluto anche a te, dammi anche un tuo pensiero su questa partita. È un match che potrebbe dirci...
Match complicato, il Cagliari secondo me può strappare un punticino.
Ah, vedi? Tu vedi notevoli difficoltà della Roma. Staremo a vedere. Tra l'altro dovrebbe esordire Angeligno nella Roma.
Perché se hai visto, Nicolò, in pochi secondi, la Roma con De Rossi nelle ultime due partite ha sì vinto, ma ha faticato e ha sofferto. E il Cagliari comincia a entrare in quella fase di stagione in cui i punti pesano di più e comincia a essere complicato affrontare squadre così. E Ranieri è un vecchio volpone.
Grazie Paolo, buona giornata, a presto. Rimangono con noi invece Daniele Garbo e Massimo Bonanni, perché ritorniamo su alcuni temi, si unisce anche tra poco, credo, Gaetano Imparato, sì, e quindi proseguiamo il nostro pomeriggio. A tra poco.